presentazione di quello che è la sezione del Vangelo di Giovanni a cui vogliamo dedicare l'attenzione da ora in poi, cioè nei 15 giorni che ci separano dall'altro incontro, no? E poi lasciamo il tempo per commentare insieme, per mettere in comune le risonanze o le ripercussioni o quello che volete, le osservazioni che avete raccolto dalla lettura dei capitoli del Vangelo di Giovanni fino adesso, fatti fino adesso. E in particolare del capitolo quarto e del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, però in generale un po' di tutta la parte che abbiamo fatto fino adesso, perché, ripeto, l'obiettivo principale di questi nostri incontri, lo ripeto perché l'abbiamo già detto, no? Però, sai, le cose dette di questo genere che ci coinvolgono, cioè, non sono mai abbastanza. Voglio dire, lo scopo di questi incontri è che ci abituiamo noi a fare un percorso dentro i testi sacri e facendo il nostro percorso, ciò in cui noi ci imbattiamo, qualunque cosa sia ciò in cui noi ci imbattiamo, ecco, lo diciamo insieme, lo mettiamo in comune. Primo, perché dobbiamo abituarci, questa è la cosa principalissima, bisogna che impariamo ad abituarci a familiarizzare con i testi, a farci amicizia, insomma, a misurarci personalmente. Secondo, perché ciò in cui noi ci imbattiamo, provando a fare questo, è non un incidente, un caso, ma un incontro. Vi ho già raccontato altre volte l'esperienza ormai da me fatta da tantissimi anni, che proprio quelle che per la gente rappresentano delle difficoltà di lettura, rappresentano delle porte di entrata nella comprensione del testo sacro. Terzo motivo per cui ripeto queste cose, terzo motivo grosso, perché nel nostro percorso dentro un testo sacro, ognuno di noi ha una storia particolare, dei fiuti particolari, delle sensibilità, delle antenne particolari che non hanno tutti. Ad ognuno, direbbe l'Apostolo Paolo nella famosa lettera agli Efesini, frase che cito da lui, ad ognuno è data una porzione particolare dello Spirito Santo di Gesù che parla attraverso le scritture per l'utilità comune, cioè per metterla insieme. Vedete che sono tre motivi, uno più grosso dell'altro, per cui dobbiamo proprio provarci, dobbiamo crederci, dobbiamo provarci a fare il nostro percorso personale dentro un testo, qualunque cosa è quella che ci viene davanti, qualunque cosa ci imbattiamo è preziosa. Questo è il principio. Allora, un po' di tempo per presentare la parte del Vangelo di Giovanni che ci prefiggiamo di visitare, continuo ad usare questi termini intenzionalmente, percorso, visita, perché perché si tratta di passarci dentro. Rivisitare la parte del Vangelo di Giovanni che ci proponiamo di visitare nei prossimi 15 giorni. E cioè il capitolo quinto del Vangelo di Giovanni, che avevamo lasciato indietro l'altra volta, vi avevo detto, perché si salda, si collega molto bene contenutisticamente con il capitolo settimo e il capitolo ottavo e il capitolo nono del Vangelo di Giovanni, che costituiscono una sequenza di cose molto collegate tra di loro. Allora, noi ci prefiggiamo questa volta di passare dentro ai contenuti del capitolo quinto e del capitolo settimo, che sono molto saldati, molto in collegamento tra di loro. E poi la stessa cosa faremo con il capitolo ottavo e il capitolo nono. Abbiamo un po' la necessità di distribuire il testo, il nostro percorso dentro il testo a grandi linee, a grandi unità, perché lo sapete, abbiamo un calendarietto, no? Un tempo stabilito, limitato, dentro il quale dovremmo cercare di fare il percorso intero dell'opera del Vangelo di Giovanni. Ora, il capitolo quinto, in modo molto simile al capitolo sesto, si presenta composto di due elementi, simili a quelli di cui è composto anche il capitolo sesto, e cioè un avvenimento, capitolo quinto, versetti 1 9. Poi, su questo avvenimento, o prendendo spunto da questo avvenimento, una specie di omelia, come l'abbiamo chiamata l'altra volta, quella che domina la maggior parte dei versetti del capitolo sesto, una specie di omelia, cioè un commento, un monologo, prima un breve dialogo, versetti 10 18, che fa un po' da cerniera fra l'avvenimento raccontato, che è quello della guarigione di un ammalato nei pressi della piscina di Betta Età, come si dice in aramaico, nella lingua probabilmente parlata da Gesù, o la piscina di Betesda, come si dice italianizzando questa parola straniera in aramaico, Betta Età. Dunque, un'omelia, una specie di monologo, con la cerniera dei versetti 10-18, su questo avvenimento, sul significato profondo di questo avvenimento. Sappiamo già che, l'abbiamo detto altre volte, ma non sarà male ripeterlo, che nel Vangelo secondo Giovanni i pochi avvenimenti narrati sono considerati come dei segni. Questo è un vocabolario caratteristico del quarto Vangelo, che chiama i gesti di Gesù gesti significativi, segni. segni o, si potrebbe dire in linguaggio moderno, parole o messaggi sceneggiati o drammatizzati, drammatizzazione di un messaggio. Siccome si considerano gli avvenimenti narrati in questo modo, allora, nel Vangelo di Giovanni, allora, specialmente in alcuni capitoli, per esempio nel sesto, per esempio in questo, nel quinto, dopo aver narrato brevemente un episodio, si fa una specie di lungo commento, di lungo monologo, sul suo significato, cioè su quel contenuto nascosto da scoprire nel segno, che si chiama segno precisamente perché significa, perché è un condensato di alcuni suggerimenti nascosti da scoprire entrandoci dentro con attenzione, cioè non facendo semplicemente gli spettatori di questo racconto come se riguardasse altri, come se non riguardasse noi, ma invece al contrario di questo, entrandoci dentro, cioè coinvolgendoci noi stessi in quell'episodio come qualcosa, come un avvenimento non datato di altra epoca, ma in qualche modo contemporaneo a noi, in qualche modo coinvolgente noi stessi, che come vedete è possibile pensarlo solo nell'ottica, nella luce, nella mentalità, nel modo di pensare a cui vi ho accennato ormai più volte in questi due anni, e cioè nell'ottica caratteristica, nella mentalità caratteristica dei nostri Vangeli, che è quella di Gesù risorto e vivo, presente e parlante in mezzo a noi. Questo è l'angolo visuale, per usare la terminologia fotografica o cinematografica, l'angolo visuale dal quale gli evangelisti scrivono i Vangeli. Se ci mettiamo da questo angolo visuale, chiaramente si capisce perché l'evangelista Giovanni chiami questi racconti, questi eventi, li chiami dei segni, cioè dei segnali, dei racconti significativi, densi di un appello personale che ci riguarda. Anche il capitolo sesto è intessuto nello stesso modo, con un avvenimento che sta all'inizio, avete visto, l'abbiamo già accennato l'altra volta, e un lungo, ripetuto, profondo, ridondante commento all'episodio, al significato nascosto da scoprirvi. Così è fatto il capitolo quinto. Il racconto di questa guarigione presso la piscina di Bethsaida o di Bethesda, nel cuore della Gerusalemme antica, come la si chiama oggi, a ridosso del Tempio di Gerusalemme, poco lontano dal Tempio. l'episodio di guarigione che viene lungamente commentato prima da quell'intermezzo tipo cerniera che sono i versetti 17-18. Perché ha detto così? Chi crede di essere lui? Perché ha detto così? Oggi è un giorno di sabato, non si possono fare lavori, perché lui ha detto che questo uomo prende il tuo giaciglio, caricatelo sulle spalle e torna a casa tua. Tutto questo fa da ponte, da cerniera, per arrivare al lungo monologo dei versetti da 19 a 47. La maggior parte, come vedete, del capitolo stesso. Un lungo monologo dove, se si sta attenti, se si seguono un po' i percorsi, le curve, i sentieri dei versetti, delle cose dette, un lungo monologo nel quale si scopre piano piano, se si sta attenti, ripeto, che nel racconto fatto prima, chiamato segno, il segno del paralitico, sta nascosta una rivelazione di Gesù per noi, una scoperta di che cosa è Gesù per noi. Di che cosa è Gesù risorto in mezzo a noi, una sorgente, cioè, una piscina immergendosi nella quale le persone si trasformano. Nel capitolo quarto Gesù è presentato come il pozzo di un'acqua viva, bevendo la quale non si ha più sete. Nel capitolo sesto Gesù è presentato come un pane, come un nutrimento, mangiando il quale non si ha più fame. Nel capitolo quinto l'incontro con Gesù, l'amicizia con lui, la conoscenza, il rapporto con Gesù risorto, viene presentato come la piscina di Bezzaetà, piscina nella quale, immergendosi o chiunque si immerga, guarisce, cioè riceve una nuova qualità della vita, sperimenta un trapasso, una trasformazione. Oh, su questa provocazione che Gesù fa a chi vuole ascoltarlo e a chi vuole seguirlo, si muove tutto il lungo commento dal versetto 19 al versetto 47. Un'altra cosa bisogna dire. In questo commento comincia a venire a galla, e lo si vedrà continuare nel capitolo settimo, nel capitolo ottavo, ancora di più, nel capitolo nono, nel capitolo decimo, nel capitolo undicesimo, poi nel capitolo dodicesimo, in modo crescente, progressivo. E in questo commento, in questo modo di presentare la provocazione di questo incontro con Gesù, espresso nel racconto di questa guarigione con termini come il solito, l'abbiamo già detto anche questo più volte. Nel Vangelo di Giovanni, i termini con cui sono raccontate le storie, gli episodi rari, pochi, che ci sono sono tutti termini suggestivi, sono tutti termini a doppio fondo di significato, anche questo è raccontato così. Comunque nel commento dal versetto 19 al versetto 47 quello che comincia a emergere in modo chiarissimo è una cosa caratteristica del Vangelo di Giovanni e in particolare dominante i capitoli dal quinto al dodicesimo in cui adesso ci stiamo introducendo. E cioè che cosa? E cioè il contrasto fra la luce e le tenebre. Questo è il termine usato dal prologo, vi ricordate che il prologo parlava di Gesù come luce venuto in un mondo di tenebra? Il contrasto fra la luce e le tenebre, che sarà il dramma dominante dei capitoli dal quinto al dodicesimo del Vangelo di Giovanni in particolare. Intendendo per luce la presenza di Gesù e il suo insegnamento, la sua permanenza in mezzo a noi e il rimbalzarci addosso di questa presenza attraverso la sua parola. La luce. Dall'altra le tenebre, cioè la resistenza sorda all'accoglienza di questo divino straniero e di questa grande provocazione nascosta tra di noi, che noi facciamo, che la storia umana fa. La resistenza sorda a questa luce, a questa sorgente di luce, di calore e quindi di trasformazione dell'umanità, la resistenza sorda che viene fatta da uomini, da una storia umana, da persone umane che sono prigioniere, che sono state rese paralitiche, per dire la cosa nei termini dell'episodio di partenza, che sono state rese paralitiche, ecco perché si parla di un paralitico guarito, che sono state rese paralitiche, paralizzate, prigioniere dal mistero del male, cioè da una storia umana che da secoli è piegata in senso egocentrico, egoistico, dominata dalla adorazione di sé, dal culto del proprio io invece che dal culto di Dio. Gesù rappresenta la luce nel senso che rappresenta la provocazione ad andare nel senso contrario di quello in cui sta andando la storia umana, come la luce è il contrario delle tenebre. La nostra situazione è quella di persone malate di una patologia, di un male, di un virus, di una influenza, di una paralisi che viene da lontano, antica quanto l'uomo, pesante quanto un macigno, che fa una resistenza continua alla provocazione, alla proposta di Gesù, perché è di segno opposto. Di segno opposto. Su questo filone centrale, che adesso io vi ho esposto in questo modo, contrasto fra la luce e le tenebre, su questo filone centrale, che poi è il contrasto fra la nostra istintiva posizione egocentrica e invece la qualità della vita, la proposta di vita, che invece che egocentrica è altruistica, che è effusiva di sé, oblativa, che è quella che viene da Gesù. Su questo contrasto tra la luce e le tenebre è imperniato il lungo discorso, il lungo monologo dei versetti 19-47. Ecco, vi ho dato il filo conduttore perché, tenendo presente quel filo conduttore, si leggono quei versetti, si cerca di collegare il senso dell'uno con l'altro, ci si orienta un po' nella lettura, ma poi le cose più dettagliate ce le chiederemo dopo aver percorso questi versetti. Il discorso del contrasto fra la luce e le tenebre, che domina i versetti 19-47 del capitolo quinto, prosegue per tutti i capitoli successivi, settimo, ottavo, nono, diecimo, undicesimo, dodicesimo, in modo crescente, in modo progressivo e drammatico. Nel capitolo settimo, dopo l'introduzione analoga a quella del capitolo quinto, cioè l'ambientazione in una festa a Gerusalemme di quel che segue, il capitolo quinto aveva ambientato a Gerusalemme in un giorno di festa tutto quello che è il contenuto del capitolo quinto, così il capitolo settimo ambienta Gerusalemme in un giorno di festa tradizionale, mentre nel capitolo quinto non si capisce di che festa si tratta, nel capitolo settimo si capisce abbastanza bene che si tratta della cosiddetta festa di autunno del calendario liturgico ebraico, la festa delle capanne, Shavuot, Hag, HaShavuot, secondo il titolo ufficiale della liturgia ebraica, che vuol dire la festa delle capanne. Ambientato così in un giorno di festa che, essendo una festa tradizionale giudaica, sarebbe importante anche conoscere che cosa si festeggia nella festa delle capanne. Ambientato comunque così, quello che poi seguirà, dal versetto 11 del capitolo settimo, l'ambientazione, il quadro è fatto nei versetti da 1 a 10, l'inizio del capitolo settimo. Dal versetto 11 in poi incomincia una specie di battibecco, botta-risposta, o più che battibecco, botta-risposta bisognerebbe dire conflitto, controversia fra Gesù e la folla, l'ambiente umano della festa delle capanne, l'ambiente giudaico della festa delle capanne, una specie di dialogo controversiale, di battibecco continuo, in cui un po' si fa il collegamento con il capitolo quinto e con quello che era stato raccontato e detto nel capitolo quinto, e cioè questo Gesù che in un giorno di festa e di riposo settimanale come il sabato si muove come se fosse il padrone del sabato invece che uno come tutti gli altri che il sabato lo osservava come il riposo sabbatico, lo osservava come una specie di precetto divino. Un po' si fa questo collegamento e si dice, ma che segno è un uomo che si muove così? Un uomo che si muove in questa maniera disinvolta nei confronti dei precetti che vengono da Dio, può essere un uomo di Dio? Si vede subito da questi primi versetti del capitolo settimo, da 11 in poi, che la posta in gioco, che il nocciolo della questione è, detto in altri termini, questo. Ma chi è Gesù? In altre parole ancora, chi pretende di essere per noi? O in altre parole ancora, in nome di chi assume delle posizioni di autorevolezza suprema, in nome di chi egli si comporta come se o si è con lui o si è contro di lui, come se lui fosse lo spartiacque della storia umana, lo spartiacque, no? Cioè quella linea che divide in due la storia umana. Quelli che lo accolgono e quelli che lo rifiutano. Ritorna alla mente le frasi del prologo. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. A coloro però che lo hanno accolto, diede la possibilità di diventare come lui dei figli di Dio. Insomma, sul tavolo del dibattito ci sta, insomma, che posizione prendere di fronte a Gesù? Chi è costui? Perché pretende su di noi un'autorevolezza così? Oppure in altri termini, a questa sua provocazione, che risposta dare? Il capitolo settimo, che si svolge tutto sul filo di questo dibattito, di questo battibecco, di questo dialogo controversiale, sull'identità di Gesù, sull'importanza di Gesù, il capitolo settimo è tutto intessuto su questa faccenda. È come se fosse stato scritto da persone. Non è un caso, è stato effettivamente scritto da persone che avevano fatto la loro conversione a Gesù, che cioè per lui, in nome suo, avevano cambiato la loro professione di fede giudaica, avevano fatto delle svolte di coscienza nel loro modo di vivere, personale, familiare, comunitario, da persone che avevano fatto una svolta così e raccontando alcuni episodi della vicenda terrena di Gesù, li raccontano in modo da far vedere che la loro conversione a lui non è uno sbaglio, ma invece è l'unica risposta esatta al grande problema, al problema fondamentale di ogni esistenza umana. Perché cosa noi siamo a questo mondo? Che senso ha la vita? Ecco, Gesù è la rivelazione provocante, coinvolgente, provocatoria della risposta a queste grandi domande. Il tutto, questo filo conduttore del capitolo settimo, chi è Gesù, che importanza deve avere per noi, perché è così provocatorio, perché convertirsi a lui, perché affidargli la propria vita, tutto tutto questo viene condensato in modo parabolico, cioè con una frase ad effetto, con una frase centrale, con una frase immaginifica, nei versetti 37, 38, 39 del capitolo settimo, che rappresentano come il vertice di questi versetti, la punta, il culmine, o se volete il centro strategico. E sono quei versetti che dicono appunto nell'ultimo giorno, il culmine, giorno finale, il giorno grande della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce, non è un caso che si dica in piedi ad alta voce, la scenografia, come la chiamiamo noi, è fatta per richiamare l'attenzione, perfettamente coerente. La frase ad effetto, la frase immaginifica, la frase parabolica è: chi ha sete, venga a me. Beva chi crede in me. Beva da me. Chi crede in me, sentite tornare all'idea del pozzo, no? Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, o dal suo ventre, o dal suo interno, da dentro di lui, dal suo profondo. Questa frase, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo profondo, vedete? Nel contesto, cioè in questa breve frasetta centrale del capitolo settimo, può significare sia Gesù, pozzo di acqua viva, dal suo profondo sgorgano fiumi di acqua viva, sia chi crede in lui. Tutte e due le cose erano già state dette nel capitolo quarto. Chi beve di quest'acqua avrà ancora sete. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, capitolo 4, versetti 10 seguenti, anzi, diventerà egli stesso sorgente di un'acqua che zampilla, che dà, che produce vita eterna. È dunque il nocciolo centrale del capitolo quarto, Gesù come l'incontro con Gesù, come la scoperta di un pozzo a cui andare continuamente ad attingere la vita, le ragioni della vita, una nuova qualità della vita. Questa idea fondamentale, come vedete, viene messa a modo di slogan anche al centro del capitolo sesto, da questa specie di slogan proclamato da Gesù nel centro della festa: chi ha sete venga a me, beva da me chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo profondo. Poi c'è un commento dell'Evangelista, una specie di nota redazionale. Queste parole significavano lo Spirito Santo di Dio che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Dunque, l'Evangelista commenta la frase dicendo che non solo si riferisce a Gesù, quello di essere sorgente, fiume di acqua viva che sgorgano dal suo profondo, ma anche a quelli che avrebbero creduto in lui. Ecco, come vedete dunque, ci fermiamo qui come grandi indicazioni, a partire dal capitolo quinto, continuando nel capitolo settimo, il discorso della scoperta dell'identità di Gesù come luce, in mezzo alle tenebre, il contrasto luce-tenebre, la scoperta di Gesù come un pozzo di acqua viva inesauribile per la nostra vita, questi sono i punti qualificanti di questa serie di versetti che sono il capitolo quinto e il capitolo settimo. Come vedete, sempre imperniati attorno a quello che è per noi cristiani il problema fondamentale, cioè il nostro rapporto con Gesù. Che è poi il significato profondo della parola cristiano, perché la parola cristiano viene da Cristo, no? La cosa più banale è questa, però non si tratta tanto di capire che cristiano viene da Cristo, ma perché viene da Cristo, in che senso, con quali conseguenze. Ed è questo il centro focale intorno a cui sono costruiti i Vangeli, il nostro rapporto con Gesù. L'importanza di Gesù per noi, che poi è il grande messaggio, la grande provocazione anche delle feste natalizie. Ripeto, non è che vengono a caso le feste natalizie all'inizio di ogni anno nuovo a farci la grande provocazione, la grande proposta. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio, capitolo terzo del Vangelo di Giovanni. Dio ha mandato il suo figlio nel mondo per conquistarci a lui. Dio si è fatto uomo ed ha messo la sua casa, la sua abitazione in mezzo a noi, perché noi vedessimo la sua gloria e scoprissimo che egli è il pozzo della vita e della verità. Cose già dette nel prologo, ma avevamo già detto che il prologo era un po' l'anticipo condensato dei filoni principali del racconto, della narrazione del Vangelo di Giovanni. Ecco, questo come traccia, come filo conduttore della nostra lettura di questi capitoli 5 e 7, che come vedrete leggendo, poi dopo ci fermeremo magari un'altra volta su cose particolari che in cui vi imbattete voi, questo a modo di bussola, a modo di lampada, a modo di filo conduttore, a modo di orientamento. Adesso lasciamoci il resto del tempo però per ritornare su quello che nel capitolo quarto, in particolare sesto, particolare ancora di più, voi avete incontrato nella vostra lettura, nel vostro percorso. Perché quella è la cosa importante, importante di tutte. Vi ho detto fin dal primo incontro e fin dall'anno scorso, se vi ricordate, che la cosa più importante è quello che vedete voi, quello che ascoltate voi, quello in cui voi inciampate o vi imbattete. Ora, continuiamo a imparare questa cosa fondamentale, mettere in comune quello che troviamo.
Io voglio seguire sul capitolo quarto.
Sì.
Allora, sia la frase adesso che hai ripreso, versetti 13-14, no, quando dice: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Questa sete di cui parla, no? Prima è una sete biologica, poi dopo invece un'altra sete. C'è una sete diversa, come pure la fame di cui parla
Il capitolo sesto.
Pilato. Quindi vorrei capire bene cos'è questa sete. Cioè, riesco a intuire, no, che quella ricerca, no, di risposte, come può essere anche la risposta, no, perché siamo al mondo. E poi anche questa sorgente che zampilla per la vita eterna. Perché l'acqua, no, abbiamo visto che in fin dei conti è Gesù quest'acqua di cui si parla. E allora, in un certo senso, noi diventiamo sorgente come se Gesù, quando diventa parte di noi, fa sì che anche noi produciamo vita. Cioè, non so bene, non ho capito bene.
Ah, è il principio dell'acquedotto.
Sì, poi ancora, i versetti 23-24. No, quando dice, ma è giunto il momento di questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. E già abbiamo visto che quando si parla di spirito e verità no, si intende un significato particolare, però ancora ce l'ho capito e non ho capito però cosa vuol dire spirito e verità, resta ancora un po' astratto, cioè cosa vuol dire adorare il Padre in spirito e verità, in pratica
Sì.
cosa vuol dire?
Sì.
E poi non ho capito bene perché Giovanni al versetto 27, 27 sì, sottolinea il fatto che i discepoli non dicono alla donna che cosa desideri, cioè non glielo chiedono, no? E lo mette in evidenza, perché tutto sommato sarebbe stato normale chiedere che cosa desideri, invece si dice che non glielo chiedono. Sì, non chiedono a Gesù perché non ha dovuto. No, sono loro che. Sì, sono loro che non domandano, no? Quando arrivano non domandano alla donna che cosa
Si
desidera.
meravigliarono che stesse a discorrere con una donna.
Sì.
Nessuno tuttavia gli disse: che
Che
desideri, cioè, cosa volevi da lei? A
desideri? Sì. No, a Gesù però.
Gesù, perché parli con lei?
Sì, e poi dai versetto 34 ai versetti successivi, quando parla della.
Dei valori supremi perché ha una sete suprema. Non c'è nulla, cioè, che riesca, questa è la testimonianza dei cristiani che hanno scritto questo Vangelo, non c'è nulla che riesca ad appagare i bisogni profondi, radicali dell'essere umano come l'incontro con Gesù. In altri termini, Gesù è l'uomo nuovo, compiuto, pienamente realizzato, incontrando il quale si raggiunge la piena realizzazione di sé, vivendo insieme con il quale si dà appagamento supremo alla nostra vita. Ora, questo non è solo un annuncio del Vangelo di Giovanni, che l'incontro con Gesù conferisce all'esistenza umana una pienezza di senso, un compimento, una realizzazione che nessun'altra esperienza può dare, non è solo la testimonianza, l'annuncio di una comunità cristiana di credenti che hanno fatto questa esperienza nella fede, ma è anche una grossa esperienza dell'umanità. Sono due cose che si vengono incontro e per questo sono così profondamente vere. È una grossa esperienza dell'umanità, che noi abbiamo una sete, una fame dentro di noi, cioè dei desideri, dei bisogni infiniti, che non si riescono a realizzare se non riempiendo la nostra vita di una dimensione infinita, inconsumabile e incommensurabile, come è appunto una relazione, come quella col Signore Gesù. È un'esperienza comune quella che le persone umane hanno bisogno di amare, per esempio, e di essere amate. È che finché non incontrano questo si sentono profondamente deluse, vuote, fallite. È un'esperienza profondamente umana il bisogno di verità, di libertà. Nel Vangelo di Giovanni riecheggerà spesso la parola verità. La verità vi farà liberi. Troverete la verità vi farà liberi. La verità, la libertà, lo possiamo chiamare come vogliamo, il compimento di sé è il supremo obiettivo, il supremo valore della vita umana, poiché nel Vangelo, non di Giovanni, ma nel Vangelo di Marco, negli altri Vangeli sinottici, detto in altre parole, si trova quella frase che dice, no, che cosa serve ad una persona umana possedere il mondo intero se poi perde di senso la sua vita, se poi perde se stesso. La Bibbia dall'Antico Testamento al Nuovo, citavo prima la frase, no? Non di solo pane vive l'uomo, riecheggia questo grande messaggio, che riecheggia nelle confessioni di Sant'Agostino con quella frase, Signore ci hai fatti per te, finché non avremo scoperto te come senso supremo della vita, saremo sempre fondamentalmente assetati, affamati, non si sa perché. Non si sa di che cosa, si sa solo di essere profondamente delusi e amareggiati. È un'esperienza drammatica, soprattutto dell'umanità contemporanea, soprattutto delle generazioni, di metà, tra l'infanzia o l'adolescenza e la cosiddetta età adulta, delle generazioni giovani. È un'esperienza drammatica quella di sentirsi un malessere oscuro. Oscuro, cioè non si sa perché. Non si sa da dove derivi, ma c'è. Un vuoto incolmabile, non si capisce perché. Perché invece si verifica contemporaneamente all'avere di tutto e all'avere provato un sacco di esperienze diverse. Ecco, è a queste dimensioni profondissime, radicali dell'esistenza umana che si riferiscono queste frasi di Gesù sull'acqua che disseta. Una sete profonda che nessuno può saziare. E la testimonianza dell'Evangelista è che quella sete profonda, quel bisogno di compimento che ogni persona umana ha in sé, nessuno lo può riempire come lo sa riempire l'incontro con Gesù. È la testimonianza, insomma, che la conversione al cristianesimo esalta l'esistenza umana, gli mette le ali ai piedi, gli dà una dimensione entusiasmante. Poi il fatto che si dica acqua che diventa sorgente, vuol dire che quando una persona effettivamente ha incontrato un'esperienza così, che poi è l'esperienza più importante della vita, quella cioè di sentirsi piena, non può che traboccare. Un vaso pieno trabocca. Un vuoto non solo è vuoto e si sente vuoto, ma non trabocca. Invece una persona che è stata riempita, compiuta, realizzata da questo incontro, da un incontro grande, l'aver trovato il pozzo verso cui tutte le persone umane aspirano anche senza saperlo, una persona che ha trovato questo non può che diventare sorgente a sua volta. Per gli altri, quindi testimonianza di questa scoperta. Le frasi che invece si riferiscono all'adorazione di Dio, e cioè 23, 24, sempre del capitolo 4, si riferiscono ha un altro aspetto non così umanamente constatabile dell'incontro con Gesù, ha un altro aspetto non così umanamente constatabile in modo universale come la fame e la sete, no? Di cui parlavamo prima. Si riferiscono al fatto che c'era ai tempi di Gesù, ai tempi della Chiesa primitiva, come del resto sempre c'è anche oggi, il problema religioso, cioè che cosa è la religiosità? Che poi in fondo è che cos'è la religiosità, che cos'è la religione, l'essere religiosi, la ricerca religiosa, che cos'è se non uno di questi, un altro nome, in fondo che cos'è? Un altro nome dato a quella sete profonda di cui parlavamo prima. Cioè, la religione, la religiosità. O è la risposta dei bisogni umani supremi che nessun altro sa appagare, oppure è una balla, una turlupinatura dell'uomo, no? È un prendere per il naso, è una delle tante turlupinature. Allora, questo problema della religiosità, dell'autentica religiosità, come la risposta ultima a questa sete profonda, questi bisogni, questo malessere oscuro di ogni persona umana, la religiosità si sapeva già al tempo di Gesù, ma anche più anticamente al tempo dei profeti, può essere invece che presentata così, può essere ridotta ad una delle tante abitudini sociali. Infatti la Samaritana gli pone il problema: qual è la vera religione? Quella dei Samaritani che adorano Dio sul monte Garizim, nel tempio dei Samaritani, o quella dei giudei che adorano Dio sul monte di Sion, sul colle di Gerusalemme, nel tempio di Gerusalemme? È un po' la domanda che ancora più fortemente si potrebbero fare le persone di oggi in questa specie di pluralismo religioso, in questa fiera, in questo supermercato di proposte religiose che è il mondo contemporaneo, dove pullulano movimenti religiosi di base, oltre a quelli istituzionalizzati tradizionali. E Gesù a questa domanda dei suoi tempi, questa domanda antica degli uomini, cioè nella religiosità c'è qualcosa di puramente fasullo, di puramente rituale, di puramente abitudinario, o c'è appunto una risposta, la risposta suprema a questa sete, a questa fame? Ora, Gesù, che sa per esperienza che esiste una religiosità fasulla e una religiosità autentica, in questi versetti, secondo l'Evangelista Giovanni, dà precisamente questa risposta. La via autentica, unica via autentica per andare a Dio è Gesù stesso. Già nel capitolo primo avevamo sentito echeggiare questa cosa. Alla fine del capitolo primo, se vi ricordate, c'era una frase un po' strana, un po' misteriosa, detta da Gesù a Natanaele, uno dei primi amici incontrati da Gesù nel capitolo primo. E cioè la frase che diceva: in verità vi dico, voi vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Vi avevo detto a sua volta che questa frase significa che Gesù è una scala fra il cielo e la terra, fra Dio e l'uomo. Una scala di passaggio, di comunicazione. Figlio dell'uomo è un termine per indicare Gesù, e lì si dice, vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, il cielo aperto. Gesù come questa scala di comunicazione fra Dio e l'uomo e fra l'uomo e Dio. Qui, in altre parole, si dice la stessa cosa. È giunto il momento, ed è adesso, in cui i veri adoratori di Dio adoreranno il Padre mio. Questo Dio viene chiamato Padre, non è un caso, il Padre mio, l'unico vero Dio, in spirito e verità. Già nell'idea di Padre è suggerito il rapporto con Gesù, ma nell'espressione in spirito e verità lo si capisce ancora più chiaro. Nel Vangelo di Giovanni i termini spirito da una parte, verità dall'altra, indicano Gesù. Tutti e due. Dunque, già nel capitolo ottavo, lo vedremo una delle prossime volte, Gesù dice che chi crede in lui troverà la verità, scoprirà la verità e la verità li renderà liberi. Ma soprattutto nel capitolo quattordicesimo del Vangelo di Giovanni troveremo questa frase famosa. Io sono la via, la verità, la vita. Che sembrano tre appellativi, in realtà vanno messi in collegamento l'uno con l'altro. La frase è semitica, non è italiana. Significa io sono la via della verità che dà la vita. Che vuol dire precisamente che Gesù è la strada, la sua parola, la sua prassi, l'amicizia con lui, è la strada attraverso la quale si fa la scoperta della verità, del senso profondo dell'esistenza umana, della verità profonda di cui abbiamo bisogno, che ci dà la vita, cioè non una vita qualunque, ma l'unica vita che vale la pena di essere vissuta, la vita autentica. Quindi dire qui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità equivale a dire adoreranno Dio, l'unico vero Dio, quelli che conoscono Gesù e che seguono Gesù. Lo stesso la frase successiva, Dio è spirito, quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità, il Padre cerca tali adoratori. E non a caso il versetto 25 e 26 successivo parla dell'incontro della donna con Gesù, dello svelamento completo che a quella donna Gesù fa di sé. Sono io che parlo con te. Così come nel capitolo secondo l'avevamo già visto, l'Evangelista suggeriva tra le righe, per chi non lo aveva notato, commentando l'episodio della purificazione del Tempio di Gerusalemme, l'Evangelista suggeriva tra le righe che Gesù parlava del suo corpo come un tempio, cioè parlava di sé come il luogo, il tempio è il luogo nel quale ci si incontra con Dio. Cioè la vera adorazione di Dio, la vera religiosità è tra quella giudaica e quella samaritana a cui qui si fa riferimento, è quella cristiana, quella che ha scoperto in Gesù il tempio vivente del Dio vivente e nell'incontro con Lui, nella conoscenza di Lui, nell'amicizia con Lui, entra in relazione con il Padre suo, entra in relazione autentica con Dio. Come dire che la stessa cosa che si diceva prima guardando le cose dal punto di vista del bisogno dell'uomo, no? Della sete, della fame, la stessa cosa dal punto di vista delle religioni o della storia delle religioni o del fenomeno religioso nella storia umana, la stessa cosa detta da quest'altra angolatura, cioè chi viene a me ha la vita, chi viene a me scopre la verità, chi viene a me passando attraverso di me, come si dirà in alcuni capitoli successivi, si fa l'incontro con il Dio vivente. Già nel prologo era stato detto che Dio nessuno l'ha mai visto e che proprio perché nessuno l'ha mai visto, versetto 18 del capitolo primo, Dio stesso è venuto a farsi conoscere in Gesù. Quindi quelle frasi del versetto 24, 20, dei versetti 23 e 24 si riferiscono sostanzialmente alla stessa cosa, cioè all'incontro, alla conoscenza personale, interpersonale di Gesù come l'unica autentica via verso l'unico vero Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto, l'unica maniera di incontrarlo è andare là dove lui ci ha dato appuntamento.
E chi non lo conosce?
E chiaramente questo è un discorso scritto per i cristiani. Il Vangelo di Giovanni è stato scritto da cristiani per altri cristiani. Ovviamente non si vuol dire che all'infuori di questa strada, se esistono altre esperienze umane che non l'incontreranno mai o non avranno mai la fortuna di incontrarla, tanto peggio per loro. Si arrangino, peggio per loro. Chiaramente non è questo che si vuol dire, perché non si sta parlando di questo e per questo, ma si sta parlando dell'esperienza cristiana e della sua importanza per dei cristiani. Il Vangelo non è stato scritto se non per essere vissuto, per essere ascoltato e seguito, per delle persone, insomma, che lo custodiscono o che lo vogliono custodire. Il problema ce lo poniamo noi oggi dal nostro angolo visuale, perché noi abbiamo angoli visuali diversi da quelli in cui si pone l'Evangelista, in cui si pone la comunità cristiana per cui è scritto il Vangelo di Giovanni. E facciamo bene a porcelo, se vogliamo, anche, però allora dobbiamo fare ricorso ad altri suggerimenti che nella Bibbia non mancano, anche per queste situazioni in cui l'incontro con Dio, con l'unico Dio manifestato da Gesù, non avviene, non è avvenuto, o non è ancora avvenuto, per esempio tutto l'Antico Testamento, per esempio alcuni brani del Nuovo Testamento parlano anche dell'esperienza umana lontana dalla conoscenza di Gesù, però sempre in modo non così diretto come invece ci poniamo il problema. Noi oggi che viviamo in una situazione storica e in una, diciamo così, precarietà storica del cristianesimo, che non era quella dell'Evangelista Giovanni. Il passaggio brusco che c'è per finire nei versetti 31 fino a 38 rispetto all'evoluzione del racconto di questo appuntamento fra Gesù e questa donna presso il pozzo, no? Di Sichem. Il cambiamento brusco che lì avviene è un'impressione che abbiamo noi dalla prima lettura, no? Perché la donna esce di scena all'improvviso e poi non la si vede più, se non sente parlare di lei, che i samaritani l'hanno conosciuta. Quindi c'è nella scenografia, o meglio nella sceneggiatura, cioè nella scaletta del racconto, c'è una interruzione, è questo che ci dà questa sensazione di brusco, però Bisogna fare attenzione, una lettura più attenta ci fa vedere che non è una interruzione vera e propria. Perché? Perché tutta la storia di questo incontro fra Gesù e questa donna era in fondo, ciò di cui si parla in questi versetti, cioè era Gesù che prima e piuttosto che pensare a mangiare, ci avevano pensato i suoi ad andare a fare la spesa, prima e piuttosto che pensare a mangiare, e al posto di andarsi a procurare del cibo come avevano fatto loro, invece si è fermato ad aspettare questa donna e a parlare con lei, perché suo cibo è fare il pescatore di uomini, come avrebbe detto lui ai suoi discepoli nel secondo i Vangeli sinottici, gli altri evangelisti. Cioè, suo cibo è, il senso della sua vita è di essere qui nel mondo per essere la provocazione, il segnale di richiamo delle persone che cercano Dio. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Oppure la stessa cosa detta in termini parabolici, cioè con un'immagine che è quella della mietitura, viene detta dai versetti 35, dal versetto 35 in poi. Quello che è successo tra Gesù e questa donna è l'inizio di una semina. La semina, o meglio, la mietitura, l'inizio della mietitura, la semina, l'inizio di una mietitura, l'inizio di un raccolto, il raccolto della missione cristiana in Samaria che la comunità cristiana di Gerusalemme avrebbe sperimentato dopo la morte di Gesù, la conversione dei samaritani al cristianesimo, ce la racconta il libro degli Atti degli Apostoli. Quindi è sicuramente un avvenimento che all'epoca in cui Giovanni scrive il suo Vangelo era già avvenuto, e quindi nell'ottica dell'evangelista Giovanni si potevano vedere questi passaggi, questa evoluzione della storia da Gesù e dal suo incontro che sembrava casuale con quella donna all'arrivare a Gesù e al cristianesimo di tutta la Samaria, dei samaritani, cosa che nell'Evangelista Giovanni Gesù dice con questa immagine: non dite voi ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene, io vi dico, alzate gli occhi, guardate bene, i campi già sono pronti da mietere. Con un'immagine parabolica che significa dire la Samaria è già pronta all'annuncio cristiano, lo dimostra questa donna. Quindi, in fondo, stando attenti a qual è il senso del racconto di questo incontro fra Gesù e la Samaritana, i versetti 31-38 ne sono un finissimo commento per dire: ecco che cosa sta succedendo. La Samaria, attraverso questa samaritana, dà inizio alla mietitura. La battuta dei
Può essere
discepoli.
inteso anche come bisogno umano, in fondo tutta l'umanità attende questo
Beh,
incontro.
questo era già nelle frasi dette alla donna, che viene lì ad attingere acqua, e Gesù gioca sul termine acqua per fargli capire una sete profonda che lui solo. Questo era già lì. Invece qui nell'immagine dei campi, detta ai discepoli, non alla donna, che poi saranno quelli che saranno i mietitori, no? Dice, vedete, chi riceve il salario e raccoglie il frutto, per per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Si realizzi il detto: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete seminato. Si riferisce chiaramente alla continuità tra quello che Gesù ha iniziato e quello che poi la comunità cristiana, i suoi discepoli avrebbero continuato. Come lui ha iniziato l'evangelizzazione della Samaria, così poi avrebbero fatto o continuato a fare dopo di lui i suoi discepoli. E quindi questi versetti da 31 a 38 rivelano che l'evangelista scrive da quando le cose ormai sono avvenute, la evangelizzazione dei samaritani della Samaria è avvenuta, e quindi legge ormai la storia che conosce come una storia cominciata con Gesù e continuata dopo di lui e insieme con lui dai suoi discepoli. La battuta sulla donna perché parli con lei invece è veramente parentetica, è veramente una parentesi nell'insieme del racconto, ed è una parentesi che riferisce uno di quegli strani particolari che nel Vangelo di Giovanni si trovano, che sono particolari, si trovano in modo particolare, che sono dei particolari di tipo storico, cioè riferente sia all'epoca di Gesù in modo così trasparente, così visibile. All'epoca di Gesù, che un rabbi parlasse in pubblico da solo con una donna era una cosa assolutamente inconcepibile, eclatante, che come tale faceva senso, faceva colpo. Diremmo noi oggi scandalizzava. E ora, così era considerato Gesù, no? Come un rabbi, come un rabbino, come un maestro, un uomo di Dio. Quindi si applicavano a lui le regole convenzionali. Un rabbino non perdeva mai tempo con le donne, erano gli uomini che dovevano insegnare alle donne. Io ho già accennato l'altra volta a questa dimensione patriarcale della società dei tempi di Gesù. Men che meno si fermava a parlare, cioè in pubblico, in modo visibile dagli altri, cioè con una donna. In questo caso, come in questo caso, aveva fatto Gesù. Ed è proprio a questa stranezza del comportamento di Gesù che si riferiscono parenteticamente questi versetti, praticamente uno, il versetto 27. Sembrerebbe un particolare di poco conto, non è un particolare di poco conto. Primo, perché è curioso ed è importante che nel Vangelo di Giovanni, così pieno di riflessioni profonde sul significato della persona di Gesù, ci siano dei particolari storici di questo genere. Ogni tanto ne scappa fuori uno. Poi, non è strano perché dietro questo atteggiamento strano di Gesù nei confronti di questa donna ci sta una meraviglia, una novità del comportamento di Gesù, una delle tante stranezze, delle tante novità del suo modo di comportarsi ai suoi tempi. Così come nel capitolo quinto emerge la novità del suo modo di comportarsi nei confronti del precetto del riposo del sabato, così qui emerge la novità del suo modo di comportarsi con le donne. Gli evangelisti lo hanno notato, non solo Giovanni, anche Luca per esempio ha notato un particolare così. Perché lo hanno notato e conservato? Perché evidentemente sapevano, capivano che questo rappresentava un fatto significativo. Cioè rappresentava una delle tante caratteristiche riformatrici, innovatrici, del modo di parlare e di comportarsi di Gesù rispetto alla religiosità e alle caratteristiche, alla mentalità dell'ambiente giudaico. Noi diremmo in termini moderni, gli evangelisti lo hanno annotato e lo hanno conservato perché hanno intuito qui che qui si verificava, si realizzava una delle caratteristiche di Gesù, che noi oggi in termine moderno chiameremmo la valutazione o l'accoglienza della dimensione femminile della donna come un valore trascurato dalla mentalità corrente dei suoi tempi e da lui rivalutato, cioè da lui riportato a galla. Questo lo hanno notato gli evangelisti sicuramente perché aveva un senso di questo tipo, altrimenti sarebbero particolari che nel Vangelo non si vede perché dovevano essere conservati. In mezzo a un discorso così grosso, così serio, così profondo, così come questo, quel particolare lì non si vede perché. Cosa ci sta a fare? Una parentesi. Ma è una parentesi che ha evidentemente un suo peso, una sua importanza. Noi non sappiamo più ricostruire l'ambiente di Gesù da questo punto di vista, ma se lo potessimo ricostruire ci darebbe parecchio fastidio con la mentalità che abbiamo noi oggi. Ora, scoprire che ad esempio in una società impostata secondo gli schemi del patriarcato, Gesù agisce come una specie di lievito che smuove, sposta. Ecco, questo doveva essere qualcosa di molto importante per gli evangelisti perché manifestava una caratteristica tipica del Gesù che essi avevano conosciuto e del Gesù in cui noi crediamo, cioè un innovatore, un riformatore, un trasformatore delle mentalità convenzionali, compreso questa. Sotto sotto, scavando più profondamente, si vede il collegamento tra questo modo di agire di Gesù e l'originario progetto di Dio sulla creazione della donna, cioè su ciò che la Bibbia dice nel racconto della creazione dell'uomo e della donna. Non lo si vede a prima vista, lo si vede solo se si pensa a quello che vi stavo dicendo, cioè come mai gli evangelisti hanno conservato l'attenzione a dei particolari così.
Sono 5 minuti, domande e risposte brevi, dopo quelli che ancora hanno delle soddisfazioni da dire, rimangono.
Mi sembra di aver notato una contraddizione nel capitolo sesto,
sì.
Quando Gesù all'inizio parlava dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare, diceva così per metterlo alla prova, cioè per
sì.
Metterlo alla prova, finito. Poi successivamente, subito dopo il 26, in verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto il segno, ma perché avete mangiato di quei panni e vi siete saziati. Cioè mi sembra di vedere la contraddizione tra quello che dice prima, perché mettere alla prova per vedere dei segni metteva alla prova Filippo, e poi successivamente fa presente che loro lo seguono non perché hanno visto dei segni, ma bensì perché hanno mangiato questo pane che li ha saziati.
Sì, sì. Allora tu dici, è una contraddizione,
sì.
È una diversità di vedute, questo sicuramente. La diversità di vedute corrisponde al prima e al dopo della moltiplicazione, della cosiddetta moltiplicazione dei pani. Il prima, cioè il versetto 6, 5. Sì. I versetti 5 e 6, no? E rappresentano la visuale da prima. Da prima che vuol dire che cosa Gesù pensava di fare o aveva in mente di realizzare, e nel suo modo di vedere o dal suo punto di vista perché era importante o perché egli decideva di farlo, come abbiamo detto altre volte, come un segno. Si tratta di vedere segno di che cosa. Segno di che cosa lo dirà tutto il lungo monologo che viene dopo e che occupa la maggior parte del capitolo sesto. Invece l'altra visuale è quella da dopo, quando Gesù vede che il segno che egli ha fatto non è stato o che lui voleva fare, nel senso che lui voleva dare, non è stato recepito, ma invece è stato capito un'altra cosa. Siccome vede che è stata capita un'altra cosa, e quindi che si è andati fuori strada, per richiamare sulla strada, o meglio, per illustrare il senso che egli voleva dare a quel gesto, si fa poi tutta la spiegazione che segue e che comincia non a caso da quella frase lì. Comincia dal dire: voi non avete visto un segno. Voi avete visto una possibilità di mangiare clamorosa, di massa, senza fatica, risolta da un intervento straordinario che voi avete interpretato come il segno della inaugurazione, dell'inizio di una noi la chiameremo oggi rivoluzione, in cui io avrei dovuto essere il leader e voi ne sareste stati gli entusiastici seguaci. Un cambiamento da prima a dopo di questo genere lo si spiega bene perché l'Evangelista dice anche, con un altro di quei particolari storici che colpiscono tantissimo, come dicevo prima, in questo quarto Vangelo, dice anche al versetto 14 e 15 che la folla interpreta quello che Gesù ha fatto in questo modo: questo sì che è il profeta che deve venire. E poi l'Evangelista fa un commento redazionale nel versetto 15 ancora più esplicito, dicendo: Gesù, avendo ben capito che la folla stava per proclamarlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna da solo. Cioè, il cambiamento di quei due modi di vedere è dovuto ad un incidente, chiamiamolo così, di cui l'Evangelista ci dà un po' la spia, il segnale, nei versetti 14-15. Quello che Gesù voleva fare si è trasformato, è stato interpretato, o meglio, frainteso in una maniera radicalmente diversa. Siccome è stato frainteso in una maniera radicalmente diversa da quella che Gesù voleva, Allora segue il discorso nella sinagoga di Cafarnao, che comincia con quella frase: voi avete capito ben altro da quel che io volevo. È chiaro il passaggio? C'è una logica anche nel racconto di Giovanni, il che significa che l'evangelista è attento a queste cose. Cioè, nel raccontare così le cose, lui ha un filo. Non è che ha lasciato lì delle contraddizioni o delle tensioni irrisolte, vuol dire che lui ha un filo conduttore, è molto attento a quel che dice, sa da dove parte e dove vuole arrivare.
Allora, facciamo questa, come si dice?
Conclusione. Facciamo un po' di conclusione con la preghiera.
Sì. Questo break. Dice break.
Il capitolo sesto, comunque, ci possiamo continuare a fermare, anche se concludiamo per chi deve andare, chi vuole può continuare a fermarsi, ma comunque il capitolo sesto, per quello che è rimasto non detto, può essere, possiamo tornarci sopra, Allora, qui prendiamo la pagina dove c'è scritto il Magnificat, no?
Sì, ai Vespri, sarebbe la seconda pagina, dove c'è scritto di nuovo ai Vespri. C'è il cantico della Beata Vergine, Magnificat, che è preso da Luca 1:46-55.
È molto significativo che nella preghiera della sera la Chiesa, la comunità cristiana, proponga questa preghiera di Maria, perché significa che se la propone a noi, se ci propone di farla nostra, sottintendei è la stessa cosa che il Signore vuole che succeda anche a noi, no? Se no non si capirebbe perché usare le stesse parole. Ora, adesso che siamo nelle festività natalizie, è particolarmente evidente il perché. La Madonna è la prima persona che ha fatto il primo Natale, no? È stata la prima natalina. Una volta si mettevano questi nomi alle persone, Natale, Natalina. Non era un caso, La Madonna è stata la prima natalina, la prima portatrice di...